Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti,
da Claudio. Ed Anna, ben ritrovati, proprio bello ritrovarsi tra amici, no? Bene, santa giornata a tutti.
Sì, sì, che stando ai discorsi che fanno i nostri fratelli di religione diversa, allora sapete che nella volta precedente vi ho detto che quelle due signore non mi volevano far passare, erano due con due carrozzelle, bambini, eccetera, eccetera. Dico, fatemi passare per favore. Dice, qui ancora per un po' comanderete voi, ma fra un po' comanderemo noi. Hai capito? Allora io l'ho detta sta cosa e si vede che qualcuno anche l'ha sentita e mi hanno riferito che in un'altra città, diciamo del centro Italia, una signora dice, ah, ma sa cosa è successo a me? Dice, io stavo per salire sul tram, però c'erano davanti due di queste signore qua e praticamente sulla porta erano, io non potevo salire perché loro stavano lì. Dico, scusate, fatemi passare. E anche lei hanno detto, sì, intanto ti facciamo passare, ma fra un po' tu non passerai più. Capito? Seconda puntata, dico, per cui non so perché devono arrivare tutte a me queste notizie in diretta. E comunque qui si capisce che c'è un piano, no? Perché, scusate, è possibile che il mondo intero, se lo volesse, non riesce a fermare questi qua, che questa ISIS, no? Per cui voglio che questi facciano scappare, una strategia per mandarceli tutti di qua, poi da là gridano guerra santa e noi avremo il terrorismo in casa. Qui questa è una manovra che quelli che l'hanno ideata sapevano ben quel che dovevano fare, per cui è impossibile che i nostri governanti di tutta Europa siano diventati rimbambiti da un giorno all'altro, è vero? E per cui siamo praticamente schiavi di un potere centrale, no? Per cui noi avremmo potuto dire no, sentite qua, basta, no? E no, voi dovete perché ci sono le leggi sovranazionali che ti comandano di fare ciò che tu magari non faresti, ecco, o non vorresti fare. E così è, diciamo, in mezzo a tutta questa confusione, questa tensione che è organizzata benissimo, dicevo prima ad Anna, no? Che per trovare una lampadina di posizione della macchina ho dovuto girare parecchio perché ogni marca fa la sua lampadina e ogni lampadina deve essere diversa dalle altre perché tu devi assolutamente acquistarla da me perché anche se costa 30 centesimi, ecco, quando vai a comprarla costa 50 euro, per cui da 50 centesimi a 50 euro, e dice cosa vuole lamentarsi, una lampadina di posizione, no? Che poi abbiamo anche le lampadine da 150 euro, no? Fra poco, veramente, se uno deve cambiare le lampadine della macchina, poco poco, cosa gli servono? 500, 600 euro, cioè sono cose incredibili, cose che hanno un valore totale, magari, ecco, 50 euro contro 500, no? Per cui confusione di idee, predominio di ladri, ci sono tutte e due, no? Confusione di idee perché la gente non capisce più qual è il dritto e qual è il rovescio, e predominio di ladri, vedete che in tutte le cose c'è il predominio dei ladri e dei ladroni. E difatti Gesù è stato inchiodato tra due ladroni, no? Vuol dire che è un, come dire, la percentuale è 2-1, due ladroni e un giusto. Per cui il 30% sarà onesto, ma il 65-70% sono ladroni, ognuno a modo suo. come percentuale. E vabbè, comunque andiamo avanti. Ecco, penso che forse in un prossimo futuro credo che aumenterà il numero degli eremiti, perché non vorranno più avere a che fare con questo mondo perverso e malvagio che ti manipola e ti fa fare quello che vuole lui. Ecco, per cui credo che bisognerà ritirarsi in qualche luogo solitario per stare in santa pace con colui che ci ha creato. E vabbè, ho girato tutta la mattina per trovare queste lampadine, penso un po' se è possibile una cosa del genere, no? Io ricordo quando mio papà, che aveva una balilla, aveva una, quelle macchine, c'era un motore, una cinghia, vero? Beh sì, c'era chiaramente la batteria, eccetera, no? Però se si rompeva quella macchina là, tu potevi fermarti in mezzo alla strada e riuscivi anche ad aggiustarla, no? Adesso, caro mio, tu vai là, tu non sai niente, te possono dire tutto quello che vogliono, che ti hanno cambiato anche il motore, però tu non puoi controllare, e paghi, e paghi. Difatti queste officine, queste cose che si ingrandiscono sempre di più, vuol dire che di guadagni ne fanno parecchi, che guadagnano parecchio o rubano parecchio, non lo so, ecco, vedi di quelle cose incredibili. Vabbè Anna, noi passiamo a parlare con Dio, perché vedi che quando parli con gli uomini c'è soltanto da patire, no? Tu passerai, ma ancora per un po', perché fra un poco qui non passerai più. Pensa che bello, no? Uno arriva in casa tua, allora date ospitalità in casa vostra, no? Loro ti dicono, adesso tu vai fuori perché dentro ci sto io, mica male.
No, come prospettiva, veramente.
Sì. Se quelli mi dicono che fra poco comandano loro, vuol dire che addirittura siamo invitati a ospitarli in casa, no? Vedrai cosa succede, ospitali in casa, dice, senta signora, lei di qua può anche uscire, perché lei è da sola, noi siamo in quattro, abbiamo la maggioranza, comandiamo noi, e se non vuole che le tagliamo la gola, stia zitta.
Poveri noi, sì. E non vogliamo capire. E non vogliamo renderci conto.
La polizia ti dice cosa vuole che li prendiamo, che dopo il giorno dopo li lasciano uscire, no? Per cui non facciamo delle fatiche, rischiamo la vita perché poi abbiamo la soddisfazione di vederli di nuovo in circolazione a fare quello che facevano prima. Però se tu sei una persona onesta, fai, diciamo che sei un, come dire, dai fastidio, ecco, perché hai un comportamento che è diverso da quello della massa, perché fanno tutti così.
È proprio un'anomalia, allora devi essere escluso, devi
devi diventare tolto, anche tu, sì. Scusa, se tutti si ubriacano, tu come fai a essere astemio, no?
Non puoi,
non è consentito. Se tutti vanno in giro mezzi nudi, tu come fai ad andare in giro vestita, no? Per cui non sei normale, no? Tu vuoi essere diversa. E vabbè, Anna, leggiamo cose serie,
Paolo,
perché
sì,
guarda, ti viene la tristezza qua.
È meglio, comunque è triste, ma qui ci conferma, ecco, che bisogna stare veramente, essere vigilanti. Senti, l'apostolo delle genti nella sua predicazione si serve di alcune immagini per spiegare la fine dei tempi. Il Signore verrà come un ladro di notte, all'improvviso. Bisogna quindi tenersi pronti in ogni momento, perché la morte giungerà in modo inatteso, in un giorno a noi sconosciuto. Prepariamoci giorno dopo giorno all'incontro con Dio, chiedendoci: se venisse adesso, mi troverebbe pronto ad accoglierlo? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. No, noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate.
Qui praticamente, se penso ai genitori di Santa Teresina, vero? Dicevano: ti preghiamo, Signore, aiuta tutti i bambini del mondo ad aprire gli occhi al giorno, con la delicata domanda con cui Zelia svegliava i suoi figli: hai dato il tuo cuore al buon Dio? Domanda, vedi i santi cosa dicono, per cui siate preparati. Se il mio cuore l'ho dato a Dio, sono preparato, perché io sono suo. Amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, per cui sono unito a Lui e non posso temere di separarmi da Lui quando invece ne sono unito. Ma se leggiamo poi queste cose, riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna. Beh, dice, quando tutti parleranno di pace scoppierà la guerra, dice San Paolo, ecco, ma viene come un ladro di notte. Allora, se noi leggiamo come andarono le cose a Sodoma e Gomorra, mangiavano, bevevano, compravano, si ammogliavano, eccetera, eccetera, d'improvviso cade il fuoco dal cielo e li bruciò tutti, no? Qui non se l'aspettavano. Quando Noè costruì l'arca in cima a una collina, dicono, vedi, quello è matto, no? Quello è matto, ma guarda un po', se uno deve costruire una barca sopra una collina, la costruisce eventualmente in riva al mare, no? Per cui è matto. E anche oggi quelli che pensano in modo corretto sono tutti matti, devono omologarsi, devono diciamo pensare come pensano tutti gli altri. Qui. E però il Signore dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, non conformatevi. E invece qui praticamente vogliono che ci conformiamo, e addirittura i poteri forti e centrali vogliono che tutti gli stati si adeguino alla mentalità perversa e malvagia di questo tempo. Ma capite come siamo messi? Questo è un castigo di Dio, sapete. Dice, io vi ho proposto l'amore a me, che vi ho amati da sempre. Vi ho detto di non essere degli idolatri, ma voi avete preferito diventare idolatri e lasciare piantare in asso me. Le cose che io vi ho detto, ve le ho dette per il vostro bene, perché siate felici. Difatti era di ieri, mi sembra, o quando, che dice, ma questo popolo che ha le leggi, questo popolo così grande, che ha le leggi così perfette, dice, ma chi è questo popolo così grande che ha le leggi così perfette e li rende felici, perché sono leggi d'amore nei confronti degli amati che siamo noi. E lui, il Signore, ci propone di riamare l'amore, che anche una persona educata dovrebbe capirlo, no? Per cui il comandamento, diciamo che sarebbe, potremmo dire, un galateo spirituale, eh? Cioè, amore con amore si paga, si dice, però, per cui sei anche educato, uno che ti vuol bene lo devi corrispondere questo bene che ti vuole, no? Però sembra che oggi i tempi sono cambiati e noi siamo liberi anche di fare altre cose. Pertanto questo popolo felice, felice perché il Signore ci ha dato delle regole per star bene, dice guarda, se tu mangi cibi sani, diciamo, hai meno probabilità di ammalarti lo stomaco o tutto il resto, ma se mangi cibi impregnati di tossine o di radiazioni atomiche, guarda che ti piglierà un accidente, ma no, ma non si sente neanche il sapore, ma saranno tutte storie, no? Nessuno sente il sapore delle radiazioni, no? Però le radiazioni te le prendi e poi te le troverai, ecco, dentro di te e procureranno quello che devono procurare, perché dopo Chernobyl i medici dicevano vedete, vedrete fra 20-30 anni cosa succederà, dice, ci sarà una tempesta di tumori che non finisce più da tutte le parti, E difatti leucemie, cose varie, no? Per a causa di queste radiazioni. Allora, vedete che il male non fa bene, il male fa male. Ecco, il Signore dice siate preparati perché non sapete né il giorno né l'ora. Ma lo stolto dice ma va là, ma che ladri, ma cosa vuoi che vengano i ladri, ma no, c'ho il sistema di sicurezza io. I ladri da me non possono venire, perché i ladri pensi che non sappiano come fare per disinserire i tuoi sistemi di sicurezza, ma pensate che addirittura li hanno visti arrampicarsi lungo le facciate delle case, attaccandosi ai tubi del gas, arrivati fino al terzo, quarto piano e sono entrati, perché uno che sta al quarto piano non immagina mai che gli arriva un tizio che gli entra dalla finestra, no? Qui questi sono come i gatti, vero? Si arrampicano dappertutto e tu te li trovi in casa e dici ma da dove sei entrato? E dice guarda, mai messo anche gli appigli per cui con questi tubi del gas io posso tranquillamente salire in casa tua, ecco, per dire, no? Non sapete né il giorno né l'ora. Addirittura qualcuno gli ha rubato tutto mentre stavano in casa, pensa un po'. Non dormiamo dunque con gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. E noi se non siamo ubriacati di vino o di bevande alcoliche, siamo ubriacati di falsità, perché di quelle ce ne fanno bere dalla mattina alla sera. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, per cui lui non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Adesso sembra, cioè qualcuno aveva proposto che non è necessario convertirsi, no? Perché il Signore è buono e misericordioso, per cui anche se non ti converti, lui ti porta in paradiso lo stesso, no? Al che il demonio potrebbe gridare ingiustizia, io sono qua e ci devo stare fino alla fine del mondo e quelli lì che dovevano venire a casa mia invece tu li mandi in paradiso, no? Pertanto bisogna che uno si penta. Il Signore non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva. Beh, ma dice ormai come facciamo? Noi ormai siamo inguaiati per cui non possiamo fare nulla, continueremo a fare i peccati, però il Signore dovrà capire che siamo stati costretti a fare i peccati, voi pensate, no? Oggi sei costretto, egli è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo sempre con lui, perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri come già fate. Ecco, io sono spesso in giro, ecco, e le persone difatti ringraziano perché dicono se non li avessimo incontrati, se non t'avessi conosciuto, ma tutte queste cose io non l'ho mai sentite, il Signore ti benedica per le cose che mi hai detto, per le cose che mi hai insegnato, noi abbiamo cambiato vita dopo che ce l'hai spiegate, ma nessuno ce l'aveva spiegate così, Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri come già fate. Vabbè, questa è la grazia di Dio. Adesso Anna, tocca a te leggere il commento di Don Dolindo, che naturalmente è, diciamo, spiegato nei dettagli, con tanta dovizia, eccetera, ma con semplicità, insomma, abbiamo cercato di dire qualcosa sul pratico, sul odierno, ma comunque la parola di Dio è sempre odierna.
Attuale, certo. Bene, quindi sono a pagina 1791, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, i segni della rovina. Sono da ponderarsi le parole di San Paolo, che danno un segno della rovina del mondo e del ritorno di Gesù Cristo, quando diranno prosperità e sicurezza, cioè quando il mondo, dimentico di Dio, si vanterà di essere giunto ad un grado di progresso e di sicurezza, di progresso scientifico e tecnico, che lungi dal fargli riconoscere Dio, lo renderà coscientemente ateo ed irreligioso, quando, insomma, crederà di bastare a se stesso, allora appunto su di esso pionderà la catastrofe improvvisa, come i dolori del parto per una donna incinta, e gli uomini non avranno scampo. Possiamo dire che noi vediamo già i sintomi sicuri di questo deplorevole stato dell'umanità, e si lascia illudere dal progresso e brama solo prosperità materiale e sicurezza di vita gaudente. È proprio in queste prospettive che i figli delle tenebre ingannano i popoli trascinandoli all'apostasia. Essi dicono ipocritamente che i sacrifici ai quali sottopongono i popoli che cadono sotto il loro dominio li porteranno poi alla prosperità e alla sicurezza, strappandoli così alla fede. Può anche avvenire che con la menzogna e col sacrificio di milioni di uomini abbruttiti nella più obbrobriosa schiavitù riescano a dare una parvenza di prosperità e di sicurezza, con l'illusione di un progresso materiale che è sempre riservato ai promotori dell'apostasia, ma il millantato progresso si risolve sempre in rovina. L'impero romano stupì il mondo con i suoi progressi e la sua prosperità, ma stupì anche il mondo la sua rovina. Eppure aveva ancora una parvenza di religiosità sulla quale si sosteneva, finché non irruppe con le persecuzioni sanguinose contro il cristianesimo e contro i martiri di Gesù Cristo. Per questo, sotto l'onda dei barbari, si sgretolò e cadde in rovina. Ma solo quelli che rimangono fedeli a Gesù Cristo e alla Chiesa rimarranno nella luce. E per essi il giorno supremo non giungerà come un ladro. Per questo San Paolo soggiunge ai Tessalonicesi, proprio perché essi non erano indifferenti al ritorno di Gesù Cristo e al giudizio, anzi se ne preoccupavano. Voi tutti, in vero, siete figli della luce e figli del giorno. No, noi non apparteniamo alla notte e dalle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma stiamo svegli e temperanti. I cristiani sono figli di Dio, che è tutto verità e luce, e vivono nella luce. Perciò, con espressione semitica, vengono chiamati figli della luce. Come tali, dovevano diffondere la luce della verità e della virtù. Per la luce della fede conoscono la necessità di essere vigilanti e tenersi pronti alla chiamata del Signore con l'esercizio della virtù, combattendo così contro il male. E San Paolo li riguarda come combattenti e perciò dice: ma noi, come appartenenti al giorno, siamo sobri, per non farci vincere dai disordini della natura. Rivestitevi come di una corazza della fede e della carità. per difenderci contro gli assalti del demonio, del mondo e della carne. Avendo per elmo contro la seduzione del male la speranza della salvezza. Quale seduzione di miseri beni terreni può vincere chi sa di poter avere come eredità i beni eterni? E quale timore o smarrimento può avere per la fine del mondo e per le catastrofi che l'accompagneranno? Un cristiano che sa di non essere destinato alla collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Egli è morto per noi, per darci la sua vita, in ogni momento della nostra vita, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Questa è la grande consolazione che si vive tra le pene del pellegrinaggio terreno. E perciò San Paolo soggiunge: consolatevi scambievolmente e siate di edificazione l'uno all'altro. La vita è una veglia ed in ogni sua attività è unita a Gesù Cristo per la fede e per le opere della fede. La morte è come un riposo, un sonno, ma anche dormendo siamo uniti a Gesù Cristo che ci farà risuscitare. La vita non è un peso se si vive con Gesù Cristo. La morte non è un terrore se ci si addormenta in Lui nella certezza di essere risvegliati da Lui. Dunque, bisogna consolarsi in questi pensieri ed essere di aiuto l'uno all'altro con l'esortarsi al bene e con l'esempio di ogni virtù. Passo a pagina 1805. La sintetica parola di San Paolo, che preannunciando la seconda venuta di Gesù preannuncia la rovina del mondo che la precederà, deve essere di monito a questo mondo che, come i tempi del diluvio, si balocca nei peccati più brutti, si crede in una crescente prosperità materiale, presume di farsi un paradiso di piaceri brutali in terra e non pensa che improvvisamente, come un ladro di notte, il Signore chiamerà il mondo e gli uomini dei secoli travolti dalla morte al giudizio. San Paolo ci dà un segnale della rovina con poche parole che si adattano alla presente generazione e devono darci da pensare. Quando diranno prosperità e sicurezza, allora appunto su di essi piomberà la catastrofe improvvisa, come i dolori del parto per una donna incinta e non avranno scampo. Siccome è ignoto all'umanità tutta il giorno di Dio, tanto che Gesù disse che era noto solo al Padre, per dire che stava scritto nei decreti eterni di Dio, noi non sappiamo se potremo trovarci vivi in quel giorno, ma lo stare vigilanti, come se potesse venire su di noi viventi, non è ozioso né per noi né per le generazioni che ci seguiranno, perché il giorno supremo non abbia a sorprenderle come un ladro. Le esortazioni di San Paolo sono sempre di attualità per noi e per quelli che sono e saranno cristiani. Il cristiano è figlio della luce e non può vivere nelle tenebre degli errori e dei vizi del mondo. Non dormiamo dunque come gli altri, che vivono come sognatori di felicità nell'ebbrezza del piacere sensuale, ma siamo svegli e vigilanti con grande temperanza, come soldati che combattono per conquistare un regno. Pieni di fede, siamo tutelati come da una corazza contro gli strali dell'errore che infesta il mondo. Sospiranti alla salvezza eterna, siamo difesi come da un elmo sul capo dalle fantastiche aspirazioni ai beni della terra. Vivendo con Gesù Cristo e per Gesù Cristo in ogni azione e in ogni aspirazione della vita, vivendo per Lui che è morto per noi, proprio per meritarci i beni eterni. Noi nel giorno supremo non saremo destinati alla collera, ma all'acquisto della salvezza eterna. Questa è la vera consolazione che possiamo avere nel nostro esilio terreno. Ogni altra aspirazione è fallace. Ogni godimento terreno è inganno. Ogni gloria che soddisfa l'orgoglio e vanità è sogno di chi dorme e si risveglia nella delusione e nel dolore. Amen.
Veramente si rimane stupiti nel sentire come Don Dolindo descrive la situazione di oggi, proprio sembra che lui sia vivente in questi giorni, e che descriva la situazione attuale di noi che stiamo sulla faccia della terra, ancora non si sa per quanto, il progresso, il sentirsi arrivati, il pensare di essere chissà chi. Ecco, in quel giorno, è vero, non sapete né il giorno né l'ora, ecco, parla di catastrofe. E però tutto parla di catastrofe, no? Perché anche la Madonna che è venuta a Fatima durante una guerra ha parlato della catastrofe della seconda guerra, ma noi adesso andiamo incontro a una catastrofe ancora peggiore di quella di prima, perché non è bastata. Cioè, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra, ne iniziare un'altra, penso un po', se dopo la seconda guerra catastrofica noi praticamente avremo un castigo che sarà ancora peggio di quello di prima, e che intervenga il Signore, per carità, perché meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Ma poi c'è il Salmo che è meraviglioso: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi che vivono la vita eterna. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Allora, vedete che c'è un punto interrogativo, vero, alla fine. Signore, mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Allora noi mettiamo un altro punto di domanda e diciamo: ma il Signore è tua luce e tua salvezza? Dovrei aver timore, perché il Signore non è tua luce e non è la tua salvezza, perché lo rifiuti, sei un idolatra, sei un anticristo, per cui non è luce, difatti sei nelle tenebre, perché non vedi. Ecco, se tu fossi con il Signore, il mio Signore sarebbe luce, perché il Signore è luce del mondo ed è il Salvatore, per cui è mia salvezza. Di chi avrò paura se sto con il Signore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? È difesa della mia vita, prima di tutto quella spirituale, che è la più importante, perché dice: se l'uomo guadagnasse il mondo intero e poi perdesse l'anima, a cosa servirebbe tutto questo, no? Per cui il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore, cioè colui che confida nel Signore, colui che sa che il Signore è la difesa della sua vita, non ha paura, perché anche se ci togliessero la vita fisica, ma non possono toglierci quella spirituale, perché diciamo ci spedirebbero in paradiso in quel caso, no? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, questa sola io cerco, bisogna stare attenti alle parole, una cosa ho chiesto al Signore, non ne ho chieste due, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola, per cui una cosa, questa sola cosa io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita eterna, per contemplare la bellezza del Signore, Dio eterno, e ammirare il suo santuario. Vedete, non è un santuario mica fatto di pietra, capite? Santuario di Dio, il paradiso. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spero nel Signore. Sii forte. Non cedere a queste cose di questo mondo perverso. Sì, rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Non temere, sii forte, non ti spaventare. Ma di cosa dobbiamo aver paura? L'unica paura che dobbiamo avere è di perdere il Signore, cioè di offendere Dio. Ecco, paura, non dobbiamo fidarci di noi stessi. Ecco, vedete che anche i Salmi, cioè la parola di Dio, poi abbiamo meditato San Paolo, abbiamo meditato adesso il Salmo, e voi vedete che sono cose di ogni giorno, non sono cose antiche. Dice, ma i Salmi chi è che li ha scritti? Li ha scritti Dio, si è servito della penna, vero, e della mano di un uomo per scriverli, ma li ha dettati lui, per cui sono stati scritti sotto dettatura di Dio, perché il Signore, che tutto vede, che tutto sa e per lui è tutto presente, ci ha dato delle indicazioni per muoverci in mezzo a questo groviglio di cose organizzate dagli uomini in società col principe di questo mondo. E così, diciamo che meditando, vedete, poi si sta bene, dice il Signore mi ha parlato, mi ha rinvigorito, vero, anche le ossa. Io spero nel Signore. Ecco, Lui faccia di me quello che vuole, anche perché io non mi sono creato da solo, io sono suo e a Lui appartengo. Sono suo perché mi ha creato, sono suo perché mi ha salvato, sono suo perché senza di Lui non posso far nulla, per cui sono suo. Ma com'è possibile che uno si inorgoglisca, si insuperbisca e pensi che con queste cose moderne, tutte queste tecniche, queste cose qua, io possa fare senza Dio? Ma poveri noi. E poi quante falsità scrivono sui libri per depistare l'uomo perché non segue Gesù Cristo. Vedete, quando leggiamo le cose di Dio, dice, ma è vero, ma è giusto, ma come fa a dirlo quello lì che le ha scritte 50 anni fa, parla con un, scrive con una luce che sembra che abbia scritto l'articolo sul giornale di oggi, ma lui è presente qua. Le mie parole sono parole di vita eterna, dovete sapere, non cambia niente. Quando dico una cosa è quella per sempre, non può cambiare. Per quello sono aggiornatissime, perché quando l'uomo sbaglia, ecco, il Signore richiama. Qui è normale che sia così, perché ci ama il Signore. Bene, allora Anna, adesso chiediamo
una breve pausa musicale. Io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori: 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pensate che bello, no? Radio Buon Consiglio, esiste una radio al mondo che dà un buon consiglio? Per grazia dell'Immacolata esiste. Bellissima. Il Signore merita di essere lodato. La Madonna merita di essere lodata, vero? E vas honorabilis, vero? È vaso degno di onore. Perché? Perché degno di onore? Perché è piena di Dio. Per cui piena di grazia, piena di Dio. Mi viene, penso, a tutti i politici che hanno come titolo onorevole, mamma mia, forse è vero che fossero onorevoli, non so come fanno a mettergli davanti questo titolo onorevole, ci stanno portando all'inferno e li chiamiamo onorevoli, ma da parte di chi? Per cui almeno diciamo, pensate che il Signore, che Gesù Cristo, lui si definiva figlio dell'uomo, capito? Non diceva io sono onorevole, no? Pensate un po' l'uomo quanto è sciocco, no? Per non dire stolto. E allora lodate, lodate il Signore, ma che bello. Cioè, se tu sei unito a Dio, quando questi cantano, schiere beate dei cieli, lodate il Signore, concedetemi di unirmi a voi, perché anch'io voglio lodare il mio Signore, grande il suo amore, magnifica ogni cosa che Lui ha creato, ma ancor di più, vero, per avermi creato, per aver mandato suo figlio a salvarmi, lodato sia il Signore, lodato sia il Signore, sia lodato Gesù Cristo, buongiorno, capite? Ma insomma, ma lo vogliamo lodare questo nostro Signore Gesù Cristo? Ma cosa abbiamo? Siamo diventati maleducati dall'alto in basso qui, mamma mia, ma come si fa? Vado a confessarmi? Io gli dico, se l'ho dato Gesù Cristo, per cui gli tocca rispondermi, no? Se no mi dice buongiorno, no? Dico, guardi, il buongiorno sarà quando io mi pentirò veramente, vero? E lei insegnerà veramente la verità, allora sarà un buongiorno, mamma mia. Ma cosa bisogna fare? Qui è una lotta continua, Lodate il Signore. E vabbè, Anna, passa il Vangelo, dice, va, meno male che poi... C'è Don Dolindo, diciamo che delicatamente, lui è molto delicato, no? Ma siccome noi quando poi ci trattano con delicatezza, che non siamo neanche più abituati, ci sembra quasi che uno sia una persona un po' strana, no? Oggi bisogna andare veramente, cioè, parlare chiaro e anche talvolta forte, diciamo, perché altrimenti questi pensano che se così dolce, così amabile, probabilmente non è neanche pericoloso fare il contrario, perché se fosse pericoloso non vivere così, griderebbe, E invece, magari, sapete, tu parli, deve fare così, deve fare colà, sì, praticamente è un optional, se lo voglio fare lo posso fare, però non è proprio che sia importante farlo, no? Per cui bisogna fare un urlo, vero? Gridatelo dai tetti, se non lo farete voi, parleranno le pietre, penso un po', le pietre parleranno quando ci arriveranno in testa, no? Quando quando un enorme vulcano sparerà di quelle cannonate, ci arriveranno le pietre in testa e parleranno della nostra testa dura e del nostro cuore duro. E va bene. Allora, Anna, a te la parola.
Ci sveglieremo, vero? Allora, disceso a Cafarnao, Gesù insegna alle folle, suscitando grande ammirazione. Gli viene condotto un indemoniato che alla presenza del Maestro ne dichiara apertamente la divinità. Gesù però impone al diavolo di tacere e gli intima di uscire subito da quell'uomo. Quella testimonianza sulla bocca del demonio, infatti, non intende glorificare Dio, bensì creare confusione nei presenti. Siamo sempre prudenti. per non lasciarci ingannare dalle astuzie del demonio. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» Il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore, si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa? Che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno!» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
Interessante, Anna. Dice, siamo sempre prudenti. Dunque, quella testimonianza sulla bocca del demonio, infatti, non intende glorificare, certo, Dio, bensì creare confusione nei presenti. Allora, mi è capitato, ecco, durante la Santa Messa, mi sembra era a Monte Sant'Angelo, e lì c'erano un esorcista di toscano, aveva portato, pensate voi, 40 ragazzi inguaiati con il demonio, eh? 40 ne ha portati, eh? Allora, che è successo? Che molti di questi non volevano entrare in chiesa perché andavano in giro per il paese, no? Ma una madre, diciamo che accompagnava suo figlio, l'ha portato in chiesa, sto ragazzo, no? E stava lì anche nel primo banco, forse perché non fosse visto, perlomeno non desse fastidio a quelli che stavano poi di dietro. Beh, fatto sta che al momento della consacrazione, questo si è messo a gridare. Allora, la gente che cosa pensa, no? Che cosa pensa? Ah, ecco, siccome adesso c'è Gesù, vero, che si incarna, ecco, nell'ostia santa, e allora il demonio ha paura e grida. Ma non è mica quella la spiegazione, sapete? Assolutamente no. Quello si è messo a gridare perché, siccome il demonio non adora Dio, non vuole adorare Dio perché si sente lui come Dio, al momento in cui Gesù dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, per cui noi dobbiamo fare un atto di adorazione a Gesù incarnato, vero? A Gesù che si fa carne, si rende presente, vero, sacramentalmente, eccetera. Quello si è messo a gridare, così tutta la gente, invece che guardare Gesù, ecco, questo è il mio corpo offerto in sacrificio, guardate me, eh? E tutti quanti, mamma mia, ho detto: ma cosa fate? Ma guardate il Signore, non date retta a quello là, no? Ecco, tutti quanti a guardare il ragazzo che gridava, avete capito come funziona, no? Invece la gente pensa: ah, ha gridato perché c'è la consacrazione. No, ha gridato perché non vuole che tu guardi là, verso colui che dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio, ma vuole che guardi lui, per cui ti distrae sempre, è un organizzatore di distrazioni, e quando dobbiamo guardare le cose di lassù, Gesù per questo ci dice: guardate le cose di lassù, cercate le cose di qua giù, di quassù. Ecco, lui invece ci invita a guardare le cose di qua giù, a guardare lui, ecco, a perdere tempo, in quelle cose. Ma vedete che addirittura ciò che, diciamo, ci dovrebbe fare vergognare almeno, che il demonio dice: noi sappiamo chi tu sei, sei il Santo di Dio. Pensa un po', cioè il demonio Ecco, sei venuto a rovinarci, allora Gesù è venuto a rovinare il demonio. Ah, allora noi, scusate, che ci lamentiamo che questo mondo è un mondo di demoni, no? Dobbiamo stare con colui che li rovina, no? Invece no, siamo scesi a patti, addirittura diciamo che seguiamo gli insegnamenti di colui che vuole rovinare noi. Ecco, mentre Gesù è colui che rovina il demonio, no? Ecco, noi stiamo con colui che invece vuole rovinare noi, che è il demonio. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. In realtà non è che lui lo sapesse, ma voleva scoprirlo, aveva dei dubbi, cioè pensava, dice tu sei il Santo di Dio, voleva vedere come reagisce a questa, adulazione, chiamiamo in qualche modo, no? Come si usa oggi adulare. Ecco, Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui, cioè, e il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente, uscì da lui. Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri? Ma che parola è questa? Vedete, la parola di Dio, e questo è il problema, la parola di Dio, cioè, che parola è questa che comanda i demoni? La parola è il Verbo, è Gesù. È Gesù il Verbo di Dio. Noi pensiamo, ecco, che dunque l'ostia, nell'ostia c'è Gesù, però non ricordiamo che nella parola c'è il Verbo, c'è Gesù, Verbum Domini. Allora, Verbum Domini, la potenza della parola, ma che parola è mai questa che comanda gli spiriti? Ecco, vedete, noi dobbiamo sempre usare questo metodo che ci ha insegnato il Signore. Quando Gesù è stato tentato nel deserto, come alle tentazioni, come rispondeva Gesù, ve lo ricordate? Allora dice, sta scritto, la potenza della parola, ecco, sta scritto, ma allora il nemico ha alzato il tiro. Lo condusse su di un'alta torre, poi le disse, se tu ti butti da questa torre, sta scritto che verranno gli angeli, verranno gli angeli. Capito? Adesso comincia anche lui a usare la parola di Dio, ma in modo sbagliato, non tentare il Signore Dio tuo, gli dice il Signore, no? E oggigiorno abbiamo testimoni di Geova, abbiamo, diciamo, protestanti, abbiamo tante sette, sapete, che si presentano con la parola di Dio, come il diavolo che dice sta scritto, anche lui dice sta scritto. Non tentare il Signore Dio tuo, cioè non usare la mia parola di verità per ingannare il prossimo e far credere, ecco, che quel che ho detto io non sia verità ma sia menzogna. Cari miei, noi siamo troppo, imprudenti, e quelli girano per le case perché sanno che i cristiani sono ignoranti e allora gli possono raccontare quello che vogliono, poi dicono guarda qua che scandalo, noi siamo quelli giusti. Invece quelli là, vedete, cari miei, è come dire, vedete, Gesù Cristo non è buono, se l'hanno condannato a morte vuol dire che era un peccatore miserabile che meritava di essere condannato a morte. Hai capito la spiegazione del demonio? E vabbè, Anna, sempre a te la parola, la parola a Don Dolindo.
Don Dolindo, benissimo, sono a pagina 1082, San Luca, capitolo 4, è penoso e sommamente istruttivo il constatare come quelli di Nazareth accolsero Gesù. Prima si entusiasmarono delle sue parole, confessarono che erano sublimi, poi, insinuati da qualche maligno, si stupirono che egli, il figlio del fabbro, potesse parlare così. Furono presi da un senso di dispettosa invidia e svalutarono tutta la sua sapienza. Si sarebbero aspettati dei miracoli, ma Gesù non poté farne e qualcuno poco clamoroso a causa della loro incredulità, come detto da San Matteo e San Marco. E questo fece loro sminuire la fama della sua potenza, che era giunta fino a loro dalle altre città. Mi rimprovero severo di Gesù, maggiormente li ha indispettiti, e presi da grande ira pensarono addirittura di ucciderlo. L'incorrispondenza alla grazia li rese prima più cattivi e poi li abbandonò in balia di Satana, che li spinse a volerlo gettare giù dal monte, forse nella speranza di vendicarsi della sconfitta avuta nel deserto. Ma come Gesù non volle gettarsi dal pinnacolo per mostrare inutilmente la sua potenza, così non permise che i nazaretani l'avessero precipitato, mostrandosi così padrone degli eventi e dominatore anche delle perfide volontà umane. Gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che loro vengono dette, ed appena una tentazione, un sentimento disordinato li sconvolge, vanno nell'eccesso opposto e giungono fino al delitto. È penoso il constatare che molte anime cominciano la loro vita spirituale con entusiasmo e poi finiscono non solo per rilassarsi miseramente, ma per cadere nell'indifferenza e nella miscredenza addirittura. Si lamentano di non ricevere grazie, di non essere mai esaudite da Dio, e non si umiliano attribuendo questo alla loro poca fede. Cominciano a guardare le vie di Dio con uno spirito di ipercritica e finiscono per sfiduciarsene completamente. Errano miseramente nei loro pensieri e si formano dei criteri così sconvolti intorno alla vita spirituale che si disorientano completamente. Ogni anima è oggetto delle cure particolari di Gesù Redentore, e per ogni anima egli compie quello che ha fatto per tutta l'umanità: la rigenera nello Spirito Santo, la illumina con la luce della verità, la sana nelle sue interiori infermità, la libera dai lacci delle passioni, le ridona la vista del cielo, la spinge ai voli dell'amore tra le oppressioni della vita, ha per essa un tempo accettevole di grazie particolari e di misericordie eccezionali, e si fa suo premio e sua retribuzione nelle interiori dolcezze delle quali la arricchisce, e nell'eterno premio. L'anima deve corrispondere, e questa è la condizione essenziale al suo perfezionamento. Se non corrisponde, si mette in opposizione con la grazia e può giungere fino alla rovina completa. Gesù passa e se ne va. Non può rimanere in un cuore ingrato, non può lavorarvi col suo infinito amore. E se sapessimo intendere questa grande lezione, quanto presto ci faremmo santi. Da Nazareth, nell'alta Galilea, Gesù discese a Cafarnao, sul lago di Genesaret, e continuò il suo ministero insegnando nella sinagoga il giorno di sabato. Nazareth l'aveva scacciato minacciandolo di morte, ed egli andò in una città più fedele, dove la buona semente poteva fruttificare. Insegnava, ma non come chi riporta la dottrina degli altri, sebbene con autorità, come chi afferma la verità. Ed era così grande la sua autorità con la quale insegnava che tutti se ne stupivano. Nella sua autorità c'era l'argomento della verità che promulgava, poiché egli era Dio. Con la sua autorità dava il motivo vero della credibilità e seminava nei cuori la fede, che ha senso all'autorità di Dio che rivela. Nessun ragionamento e nessun argomento possono avere la forza dell'autorità di Dio, perché essa sola può trarre l'assenso pieno dell'umana ragione. Qualunque tenebra è diradata da questa luce. Dio lo dice, la Chiesa me lo insegna, io credo. Satana, come fece nell'Eden, tenta di sostituire il ragionamento umano o il suo inganno all'autorità di Dio che rivela, e cerca così di distruggere nell'anima la fede, proprio quando sembra che la voglia sostenere. Nella sinagoga di Cafarnao c'era una corrente di fede vera. Lo stupore per la dottrina di Gesù era stupore di fede, poiché egli convinceva con la sua autorità divina. E perciò Satana cercò di disturbare questo spirito di fede, gridando per bocca di un indemoniato ed affermando che Gesù era il Santo di Dio. È probabile che quell'indemoniato fosse stato condotto a Gesù perché l'avesse liberato, ma può supporsi anche che il demonio ve l'avesse condotto per turbare l'assemblea. Era posseduto da uno spirito immondo, dice il Sacro Testo, il quale pretendeva di sostituire la testimonianza dell'infinita purezza la propria, affinché il popolo avesse creduto in Gesù, non per la divina sua autorità, ma per la testimonianza che egli gli dava. Era un'insidia sottile e pericolosa, e per questo il Redentore lo sgridò, imponendogli silenzio e comandandogli di andare via da quell'uomo che ossessionava. Il miracolo doveva far ritornare o rinvigorire nei cuori la fede soprannaturale, perché era miracolo di divina autorità. Satana si sentì colpito da quel comando, ma per l'odio che porta l'uomo non volle uscire senza manifestare il suo disprezzo per la creatura di Dio, e gettò per terra l'infelice che ossessionava, senza però fargli male, perché Dio non glielo permise. Il popolo a quello spettacolo rimase sbigottito, perché fu preso da spavento e da meraviglia insieme, e si domandava quale parola potente fosse quella di Gesù, al quale obbedivano anche i demoni. Dalla sinagoga Gesù passò alla casa di San Pietro, dove soleva trattenersi. La suocera dell'Apostolo era inferma di febbre violenta e lo supplicarono per lei, perché l'avesse guarita. San Luca, come medico, caratterizza la febbre col termine tecnico usato da Galeno, anche per far intendere che non avrebbe potuto sparire in un momento. Gesù Cristo si chinò verso l'inferma, comandò alla febbre di andar via e la febbre all'istante sparì, senza lasciarle neppure la naturale debolezza che segue la guarigione. La donna, infatti, allora stesso si levò dal letto e cominciò a servire. Passo a pagina 1086. Una città scaccia Gesù e minaccia di ucciderlo, ed una città lo accoglie con entusiasmo e lo trattiene. Lo scaccia Nazareth, la città che fiorisce. Lo accoglie Cafarnao, la città bella, campo della penitenza. Ciò che esprime il significato dei nomi di queste due città avviene veramente nel mondo. Le città che fioriscono nella famosa civiltà materiale non sopportano la presenza di Gesù. E quelle che sono belle spiritualmente nella penitenza e nelle opere buone lo ricevono e non vogliono che parta da loro. Nazareth era famosa come un centro poco intelligente, tanto che era passata in proverbio la sua scempiaggine. L'unica sua vera gloria era quella di aver ospitato il Redentore, e lo rifiutò miseramente. Il mondo non è l'emblema della stoltezza anch'esso quando ripudia il Redentore? Noi assistiamo oggi al triste spettacolo dell'apostasia di tante nazioni da Dio e dalla Chiesa. È il più ripugnante fenomeno di stoltezza che si possa immaginare, poiché ripudiare la vita, poiché è il ripudiare la vita per abbracciarsi alla morte. Rimani con noi, Gesù, non ci abbandonare. A volte siamo proprio noi che discacciamo dal cuore e concorriamo con la nostra infedeltà all'apostasia comune del popolo. Rimani con noi, non ci abbandonare. Perdonaci, scaccia da noi Satana che ci invidia. Vieni, Gesù, piegati sul nostro cuore penitente, comanda la febbre delle nostre passioni di andare via. Ridonaci all'attività del santo divino servizio. Rendici pieni della tua vita, affinché, vivendo di te e con te, viviamo glorificando Dio. Amen.
Bene. Meraviglia delle meraviglie. Quanta sapienza.
Benedetto Rondolindo, proprio sì, davvero. Sì. Più lo conosci, più lo ami.
Sì, sì, sì. Dunque, adesso ti inviterei, Anna,
sì.
Questo è il mese della dolorata, vero? Il mese di settembre inizia il mese della dolorata. E qui abbiamo l'invito, ovvero il proposito, offrire alla Vergine Addolorata questo mese dedicato a lei recitando la seguente preghiera.
E noi la recitiamo tutti insieme.
Sì. Benissimo. Ora, Vergine Santissima. Regina dei martiri e corredentrice del genere umano,
Maria,
ricevi l'omaggio più sincero del mio amore filiale. Accogli nel tuo cuore trafitto da tante spade la povera anima mia. Ricevila per compagna dei tuoi dolori accanto alla croce, sulla quale Gesù morì per la redenzione del mondo. Con te, o Vergine addolorata, soffro volentieri tutte le angustie, contraddizioni ed infermità con le quali al Signore piacerà visitarmi. Tutto a te offro in memoria dei tuoi dolori, così che ogni pensiero della mia mente, ed ogni palpito del mio cuore sia un atto di compassione e di amore per te. E tu, o dolce madre, abbi compassione di me, riconciliandomi con tuo figlio Gesù, conservandomi nella tua grazia ed assistendomi nell'ultima agonia, per poterti raggiungere in cielo a cantare le tue glorie. Amen. Ecco, questa è da recitare tutti i giorni. Però. Bene, bene. Allora, domani naturalmente è il giorno di mercoledì, vero? Il mercoledì è il giorno consacrato a San Giuseppe, non ce lo dimentichiamo, che è il patrono delle famiglie, della Sacra Famiglia, e ogni famiglia è sacra se è consacrata dal matrimonio, dal sacramento matrimonio, no, qui le convivenze, tutte quelle cose là, non fanno parte, vero, della famiglia sacra o della Sacra Famiglia, ma sono delle, come dire, delle, non, fossero solo delle anomalie, diciamo che in pratica è un atto di ribellione alla volontà di Dio che vuole unire i due con la sua presenza, con il sacramento, ma è meglio che non trattiamo l'argomento perché ti viene mal da tutte le parti. Bene Anna, allora santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna.
Ave Maria.